Buongiorno, buonasera dal podcast Non Esperte di Calcio, da Francesco
e Leone.
Siamo tornati dopo una settimana molto ricca di novità, un turno infrasettimana di Champions che però non analizzeremo perché andremo direttamente ai sorteggi che ci sono stati per noi quest'oggi, per voi ormai 2 giorni fa, e alla recentissima giornata di campionato che ha dato molti verdetti e anche molti scontri diretti. Direi di iniziare subito con forse l'argomento di giornata, i sorteggi delle varie competizioni europee, Champions, Europa League e Conference. E Leo, dici tu quali sono state, partiamo dalla Champions,
sono state sorteggiate Lipsia, Manchester City, Bruges, Benfica, Liverpool, Real Madrid, Milan, Tottenham, Eintracht, Francoforte, Napoli, Borussia, Dortmund, Chelsea e infine Inter, Porto.
Che ne pensi? Dimmi la tua.
Allora, partiamo dalle italiane, se per te va bene. Devo dire che è andata piuttosto bene a tutte e tre. Napoli era passata per prima, quindi giustamente si meritava, secondo me, un avversario piuttosto più che abbordabile. L'Eintracht lo è, anche se comunque affrontare le squadre tedesche è sempre complicato, ma questo Napoli ad oggi non può avere paura dell'Eintracht di Francoforte. Il Milan, che affronterà il Tottenham in una sfida equilibratissima, Conte che torna a giocare a San Siro, anche in questo caso l'avversario. Partita equilibrata, sfida equilibrata, parte leggermente avanti il Milan, secondo me, vedendo le difficoltà soprattutto difensive che sta trovando Conte in Premier League con il suo Tottenham, quindi parte leggermente avanti il Milan. E infine Inter-Porto, l'intervista ad oggi non so che dirti. L'Inter in Champions è una partita che è una sfida che non può veramente avere grosse difficoltà, però l'Inter in campionato, che bisogna dire, l'Inter sarà a febbraio. Ad oggi dare giudizi su queste sfide è complicato, però è andata bene a tutte e tre, dai, possiamo dirlo tranquillamente.
Secondo me sì, stranamente, perché la tendenza di solito per gli italiani, a parte la Juve che negli ultimi anni è sempre comunque uscita con avversari assolutamente abbordabili, forse a parte il Villarreal che poi ha fatto la semifinale e anche il Lione 2 stagioni fa, però sulla carta assolutamente abbordabili, le italiane fortunate e, come hai detto te, condivido sul Milan. Per me il Milan ad oggi, se si giocasse una settimana, parte favorita, però qual è la grande incognita di questa stagione? Che si gioca a febbraio e comunque sia le squadre iniziano un nuovo campionato dopo 2 mesi di stop a gennaio, quindi sarà complicata. Ribadisco, secondo me alla fine al Milan, per tutte le avversarie che potevano comunque uscire, secondo me è andata bene. Tu, Leo, ormai già me l'hai detto, secondo te poteva andare meglio? Vedendo le altre magari sì, però per me, considerando che poi al momento dell'estrazione poteva beccare o Porto o Tottenham o Bayern Monaco, secondo me beccavo quella di mezzo. Comunque il Milan di oggi ce la può fare, ripeto, bisognerà vedere il Milan che sarà lì e soprattutto il Tottenham con un allenatore che adesso è criticatissimo. Conte non lo vogliono perché in Inghilterra sono abituati al bel gioco. Antonio Conte, possiamo dire, è l'antitesi di questo termine, anche se però l'importante, abbiamo ribadito, è vincere. E vediamo, col Milan diciamo gli poteva andare molto peggio, alla fine secondo me ci sta. Le altre due, come hai detto te, il Napoli giustamente prende un avversario abbordabilissimo, secondo me forse anche il più abbordabile che poteva, diciamo che gli poteva uscire. Sarebbe stata molto sfortunata a incontrare, mi viene in mente, un Paris Saint Germain secondo. Gli è andata molto bene a Napoli e secondo me bene, molto bene anche all'Inter, che qua invece è molto fortunato perché invece da seconda, al contrario dei cugini o fratelli, insomma chiamate come volete, del Milan, ha incontrato un avversario veramente abbordabile, il Porto, che rispetto a 1 o 2 stagioni fa secondo me un po' cala. E bestia nera per l'italiana, perché nelle ultime, se non avevo letto un dato recentemente, qualche in realtà ora fa per me, negli ultimi 8 scontri con le italiane il Porto ha vinto, ha passato il girone insomma 7 volte, il girone o il turno quel che sia. E a proposito, l'anno scorso proprio col Milan nel girone, e se non ricordo male vincendo anche una delle due il Porto, quindi attenzione per l'Inter, però assolutamente agevolatissimo, agevolatissima la squadra di Milano. Il Napoli, come hai detto te, diciamo molto molto bene. E per la Champions direi che ci siamo. Voglio menzionare però altre 2 sfide che potrebbero benissimo essere 2 finali, e anzi lo sono state nelle ultime 3 stagioni. Ci saranno 2 delle 3 finali giocate già agli ottavi, E qua ti chiedo, te che ne pensi? Le cito: Paris Saint-Germain Bayern, e perché PSG ovviamente è la seconda, e Liverpool Real Madrid. Leo, tu che ne pensi di queste sfide? Secondo te chi può passare? Le altre non le analizziamo, anche perché secondo me, parentesi breve, Benfica Bruges, questo Benfica assolutamente se lo sta meritando, sta dominando anche in Liga Portoghese, però è un quarto, è un ottavo che sembra quasi più d'Europa League, anche perché dopo li andiamo a analizzare i preliminari, scusate, sedicesimi Europa League, dopo li andiamo a analizzare soprattutto una o due sfide di altissimo livello. Leo, tu che mi dici di queste due finali anticipate, le vogliamo chiamare così? Ti lancio questa provocazione.
Beh, ti dico che partendo da Liverpool e Real Madrid sarà una grande sfida, perché Liverpool è vero che sta attraversando un periodo complicato in campionato, probabilmente sono anche a fine ciclo con Klopp, alcuni giocatori, ma forse la rosa va cambiata, almeno in alcuni giocatori, però insomma, quando c'è quella musichetta della Champions, le cose cambiano, le ambizioni, mi aspetto una sfida equilibrata. Certo, in questo momento il Real Madrid è vero che è stato perso Casemiro, ma è una squadra straordinaria, soprattutto a centrocampo, parte favorito il Real, però se la porta da casa, vediamo. Per quanto riguarda invece Paris Saint-Germain Bayern Monaco, tutte e due hanno una grossa pressione, perché l'anno scorso Bayern Monaco è uscito ai quarti con il Villarreal.
Con il Villarreal nella doppia sfida in casa, perdendo anche 2-1, esatto. Se non ricordo male, non vorrei dire cavolate, però Bayern si deve rifare.
E Paris Saint-Germain, quindi tutti sono usciti agli ottavi con Real l'anno scorso, quindi sono due squadre che per la rosa che hanno non possono uscire agli ottavi e quarti. Certo, poi quando ti incontri agli ottavi una delle due deve uscire, quindi parlare poi di fallimento è complicato, però se parte leggermente favorito insomma il Bayern Monaco, che sto vedendo quest'anno, mi sta piacendo molto, ha perso Lewandowski ma ha guadagnato Mané, vediamo, è presto per dirlo, però parte leggermente avanti il Bayern in questa sfida.
E se posso dire, soprattutto sta esplodendo definitivamente Musiala del Bayern, che sta facendo una stagione ai limiti dell'incredibile. E vogliamo fare, guarda, la mia la dico adesso, perché se ti va, facciamo magari proprio una nostra previsione di chi passa il turno di tutti gli incontri, no? Velocemente. Direi di partire allora dalle italiane e poi andiamo con le altre. Magari partiamo da Milan-Tottenham, secco per te. Magari risultati no, perché non siamo Nostradamus, però per te chi passa, secco?
Milan.
Facciamo prima le tue, poi facciamo prima le mie. Per te Milan, andiamo avanti.
Napoli
contro l'Eintracht. Inter col Porto. Sì. E le altre?
Bayern contro il Paris Saint-Germain, Chelsea contro il Borussia Dortmund.
Anche bella, interessante.
Real Madrid contro il Liverpool, Benfica contro il Bruges e ovviamente il Manchester City contro il Lipsia, vittima sacrificata.
Allora, io sono quasi d'accordo. Ti dico, Lipsia City, sì, il City. Occhio però, perché Lipsia è intrigante, se non ricordo male, lo scorso anno comunque anche pareggiato l'Etihad, nel girone c'erano City, Lipsia e PSG, e per quello infatti che il PSG l'anno scorso è arrivato secondo, ancora secondo posto, anche quest'anno in maniera beffarda, però per me City, Benfica Bruges, Benfica a meno che di suicidi sportivi, da quel che posso dire io, Liverpool Real è clamorosa, ci sono veramente, penso, un livello di campioni tale come in Bayern, PSG pazzesca. Io voglio stare con Real, perché secondo me, come hai detto te, ha perso Casemiro, ma Valverde è esploso definitivamente, e io ribadisco, occhio per il pallone d'oro del prossimo anno, però la butto lì. Ha sempre Camavinga, ha Tchouaméni che sembra Casemiro dei tempi d'oro, quindi al momento la mancanza non si fa sentire, anzi, e quindi voglio stare con Real. Però ragazzi, Liverpool ha Momo Salah, Allison, i campioni ne ha, Van Dijk, quindi sarà una sfidissima. Milan-Tottenham, ad oggi ti dico Milan, ma dovremo vedere. Forse nel complessivo ti direi Tottenham, Kane, Son, stanno anche esplodendo alcuni giovani interessanti, però ad oggi Milan, un po' mi sbilancio. Francoforte-Napoli, voglio sperare per il calcio italiano del Napoli, anche qua ci dovrebbe essere, penso, una specie di suicidio sportivo. Borussia, anche soprattutto secondo me grazie alla super atmosfera del Maradona, quale può essere decisivo in questi casi,
e la differenza tecnica delle squadre,
sì quella ovviamente, e intendo anche se dovesse passare il girone più in là, anche da quarti in poi, sperando ci arrivi il Napoli. Borussia Chelsea, anche non l'abbiamo menzionata, ma bella sfida, diciamo, qualche anno fa sarebbe stata più avvincente. Ad oggi il Chelsea lo vedo nettamente avanti. Inter Porto, voglio sperare l'Inter, diciamo che sarebbe anche qua una specie di suicidio sportivo. PSG Bayern, a Roma diremmo coglio, qua veramente è impronosticabile. Sono due finaliste annunciate che però si incontrano agli ottavi. Non saprei, se ti devo dire ad oggi, per me la fame che quest'anno hanno Messi e Neymar più che Mbappé, che Mbappé comunque è straordinario, forse la potrebbe prevalere. Io ti dico PSG, però sarà per me, insomma, chiunque, tutte e due posso vincere. Se devo dare una percentuale, 51 PSG, 49 ovviamente per cento Bayern, però secondo me sarà molto equilibrata. E per la Champions abbiamo detto tutto, diciamo che abbiamo anche così commentato l'ultima giornata di Champions pazza che ci ha dato risultati. Ecco, magari un girone su cui mi soffermerei un secondo è quello dell'Atletico Madrid, che riesce neanche ad andare in Europa League, esce da ultima nel girone con Leverkusen, che va in Europa League a fare i preliminari, e adesso ne parleremo, e Brugge secondo e Porto primo. Te l'aspettavi?
Visto ormai il gioco di Simeone negli ultimi anni, mi sembra un progetto non finito, solo che sì, il ciclo dell'Atletico di Simeone sì, in parte è finito, dai, è complicato dirlo, perché poi quando uno non è all'interno di certe dinamiche è difficile da dire. Io con l'occhio esterno posso dire ciò, però è complicatissimo.
L'avevamo anche detto la scorsa puntata, però,
insomma, ti ricordi? La sensazione è quella.
Sì, ma come ti ricordi l'avevamo anche detto la scorsa puntata.
Sarei curioso di vedere Simeone in un altro
ambiente, sì, però
capire appunto se il tipo di allenatore è, perché valutare il Simeone degli ultimi anni è complicato. Valutare il Simeone di 7-8 anni fa è un'altra. Cioè, Simeone è stato uno dei grandi tecnici, ci sono stati anni fa. Il Simeone di oggi per me non è un allenatore che vale quei 17 milioni di ingaggio che percepisce.
Pazzeschi. E allora qua ti rigiro la domanda che appunto, come stavo dicendo prima, abbiamo ribadito nella scorsa puntata. Secondo te, come anche secondo me, avrebbe dovuto, diciamo, ritirarsi da allenatore dopo la vittoria della Liga due anni fa per chiudere in bellezza? Con l'Atletico.
Ah, con l'Atletico. Ok, scusa. È difficile. Ovviamente, dopo aver vinto un campionato, l'entusiasmo. Non lo so, è difficilissimo, è complicato proprio, non te lo so dire.
Però di sicuro possiamo dire che questo, almeno in ambito europeo, è il punto più basso dell'Atletico di Simeone. E su questo direi che non ci piove. E della Champions abbiamo parlato giustamente tanto. E andiamo avanti con molti chiamano la Champions B, anche giustamente, perché quest'anno ci danno squadre di livello clamoroso. E parliamo allora dei sorteggi di Europa League. Leo, dici quali sono stati i sorteggi
di Europa League: Barcellona, Manchester United, Juventus, Nantes, Sporting Lisbona, Midland, Shakhtar Donetsk, Rennes, Ajax, Union Berlino, Bayer Leverkusen, Monaco, Siviglia, PSV Eindhoven, Salisburgo, Roma. Anche qui partiamo dall'italiana.
Esatto, se vuoi parto io.
Parti te, vai.
Ah, Juventus Nantes, forse tra tutte quelle che poteva incontrare, voglio dire la più facile al momento, è così, sedicesima in Ligue 1, non fa gioco, ovviamente non ne so tanto, però per quel che ho letto, statistiche, caratteristiche, insomma, parla da sé, diciamo, la classifica al momento parla per il Nantes, e quindi forse per la Juve possiamo dire la più facile, comunque una delle più semplici. Secondo me le più semplici erano proprio tutte e tre le francesi che c'erano, che erano appunto Nantes, Monaco e non ricordo l'ultima francese, che
è il Rennes.
E il Rennes, sì, insomma, Rennes. Secondo me il Rennes o Nantes eravamo là.
Sì, il livello è quello là.
Comunque secondo me la Juve deve passare abbastanza obbligatoriamente per poi buttarsi nella vera Europa League dagli ottavi in poi. E che tra l'altro queste sfide di Europa di preliminari, diciamo così, sedicesime, saranno giocate prima rispetto agli ottavi, per esempio i Champions, quindi le squadre arriveranno anche prima a giocare questi incontri. Squadre come la Juve, squadre come la Roma, che incontra il Salisburgo. Diciamo, la Roma comunque sia, penso che anche qua Dokojeva male, perché secondo me, a parte lo Shakhtar Donetsk, le altre erano tutte insidiose. Non voglio dire che è andata bene, perché il Salisburgo ha dimostrato anche di essere una buona squadra. Non è andata male, perché non è stata una catastrofe come poteva essere incontrare Ajax, Barcellona o magari anche Siviglia, ma più per l'esperienza il Siviglia assolutamente. anche per alcuni giocatori, per lo stadio, andare a giocare là non è facile. Però Salisburgo non è così semplice, però ribadisco, secondo me tra tutte quelle che c'erano, alla fine ci può stare, il livello più o meno era quello, anzi che non ha incontrato squadre più forti. Di sicuro non sarà una sfida facile per la Roma, per la tua Roma. Allora dimmi tu che ne pensi della tua Roma e poi della mia Juve.
Analizzare in questo momento la mia Roma è veramente difficile, veramente.
Dal punto di vista europeo, del sorteggio, in questo
sì,
caso.
Sì, anche in questo caso è complicato, perché non lo so, per me partono 50 e 50 Salisburgo e Roma.
Ti sbilanci così tanto?
Sì, 50 e 50, perché il Salisburgo, non dimentichiamocelo, però ha preso 4 gol con Milan a San Siro, all'andata hanno pareggiato 1-1. Al ritorno comunque, come dicevo, è vero che hanno preso 4 gol, ma nel primo tempo il Salisburgo ha giocato molto bene, ha messo sotto il Milan, quindi mi aspetto una partita, non lo so, difficile, 50-50. E la Roma, è vero che le motivazioni dell'Europa ti danno quella carica in più, però bisognerà vedere. Certo, si spera che la Roma possa avere a disposizione Wijnaldum e Dybala per quel giorno, quindi
un'altra Roma. Esatto.
Vediamo la Juve, così concludo anch'io sulle italiane. Aveva questo grosso rischio di beccare il Manchester United.
Esatto.
Gli è andato molto bene, perché il Nantes è un avversario piuttosto, non dico scarso, però insomma, non la Juve,
modesto,
un alibi in questo caso. Deve vincere, stravincere, e vediamo. E a proposito di Manchester United, se per te va bene, analizziamo anche le altre partite. E forse la sfida più bella di questi sedicesimi è appunto Barcellona Manchester United.
Esatto, magari mi ci soffermerei anche un attimo, perché sì, questo è il paradosso che dicevo prima, che Bruges Benfica è un ottavo di Champions, un sedicesimo preliminare, insomma chiamiamolo come volete, di Europa League, e Barcellona United è paradossale, meritato, perché alla fine sono là, per dire, nel girone dello United il Real Sociedad si è meritatissimo il primo posto, andando anche l'ultima giornata a giocare benissimo e a vincere, se non ricordo male, appunto contro United, quindi meritato. United, parentesi, crisi nera anche a livello di campionato, più o meno, diciamo. E beh, sarà una sfida clamorosa. Ronaldo ritrova il Barcellona, questo è stato un po' sottovalutato. Ronaldo, che per adesso non sta giocando tanto, però ritrova il suo in senso di avversario preferito, ma avversario più storico, diciamo così, Barcellona. Le motivazioni sono tante, Barcellona però deve dimostrare che forse in questa Europa League, secondo me, insieme all'Arsenal, al momento è la squadra più forte.
Sì, assolutamente.
E certo, bisognerà vedere magari l'effetto Europa, che conta in senso di eliminazione diretta, se potrà dare uno stimolo in più a Ronaldo e magari alcuni comunque campioni che ci sono, come Harry Maguire, ovviamente si scherza, nello United. Secondo me sarà una grandissima sfida. Tu che ne pensi di questa partita?
Beh, penso.
Condividi, scusami se ti interrompo, il discorso di ottavo più questo da Champions, che Benfica Bruges?
Mi sembra ovvio, lo dice la storia di queste squadre che hai appena citato, quindi per forza devo essere d'accordo. E parte leggermente avanti il Barcellona, perché comunque a me non convince la squadra di Xavi. Quest'anno, come ho detto spesso, nelle partite che contavano, non contro l'Almeria, contro il Levante, ma contro il Real Madrid, Bayern Monaco, l'Inter, l'Atletico ci ha vinto.
A parte l'Atletico,
ha perso tutti i big match, quindi non lo so che Barcellona aspetta.
Ricorda l'Inter.
Però parte avanti, lo United in questo momento è una squadra che se mette Nagy, in realtà era riuscito a trovare una sorta di equilibrio, però adesso tu non sai mai che cosa aspettarti al Manchester, questa è la verità, purtroppo, per i tifosi del Manchester ovviamente, quindi non lo so, io mi aspetto il passaggio del turno del Barcellona. Però
e allora andiamo, ma come sì, abbiamo fatto prima, inizia te, dimmi il tuo pronostico secco.
Come
e poi
detto, Barcellona Manchester United passa il Barça, Juventus Nantes nettamente la Juventus, Sporting Lisbona Midland lo Sporting, Shakhtar Rennes Shakhtar, Ajax Union Ajax, Bayer Leverkusen Monaco Bayer Leverkusen, Siviglia PSV, Salisburgo Roma. Dai, vedo la Roma, non vorrei dire nulla, ma dico la Roma.
Ti devi sbilanciare,
la
esatto.
La Roma.
Adesso vado anch'io parto al contrario. Parto dalla Roma, che secondo me, ribadisco, in un'ipotetica ma reale e concreta speranza che ci siano sia Dybala che Wijnaldum, è un'altra Roma, e quelli sono giocatori che in Europa, soprattutto Wijnaldum, fanno la differenza e l'hanno fatta e la sanno fare. E quindi secondo me ti dico Roma, non nettamente, però insomma Roma direi di sì. E poi andando avanti c'è Siviglia per Svendoven, anche questa sfida non scontatissima, però bella. Secondo me il PSV era un po' insidioso, secondo me, anche per la Juve, se l'avesse dovuta incontrare. però ti dico Siviglia, Bayer Leverkusen, Monaco, ti dico Bayer Leverkusen, Ajax Union Berlino, Union Berlino che al momento comunque è sempre prima lì in Bundes, secondo me è un po' un fuoco di paglia stile Udinese che infatti si sta dimostrando tale, vedremo, però ti dico Bayer Leverkusen, scusate, vi dico Ajax, sono confuso anche perché non si possono incontrare perlomeno adesso, Shakhtar Rennes, qua ti direi lo Shakhtar anche qua, più che altro per l'esperienza europea, Sporting Midtjylland, qua non lo so, perché Midtjylland ha dimostrato grandi cose come brutte cose, arriva terza in un girone in cui sono tutte gli stessi punti, sì. In cui se ci fosse stata la Lazio probabilmente avremmo detto più Lazio che Sporting, e io qua forse voglio stare con questo e ti dico, nonostante l'esperienza dello Sporting, ti dico forse più Midtjylland, però questa anche secondo me è molto equilibrata, Juve Nantes, come hai detto te, la Juve non ha alibi, sarebbe un fallimento ancora più grande della Champions, anche se è difficile fare peggio, deve passare la Juve, secondo me è la favorita per passare, Barcellona, Manchester United, anche qua romantico ritorno di Ronaldo, però al momento, ma anche semplicemente guardando il livello di giocatore del Barcellona, Lewandowski comunque, che di cui non si parla, 17 gol in stagione per adesso in circa 20 partite, 21, quindi no, ovviamente stiamo parlando del terzo miglior marcatore della storia della Champions League, non diciamo un giocatore qualunque, ti dico Barcellona. E comunque belle sfide, considerando che è l'Europa League, secondo me belle sfide, sarà molto interessante. Però andiamo avanti all'ultima competizione europea.
Sì, qua analizziamo se per te va bene.
No, sì, andrei solo quelle italiane, anche perché il livello delle altre, come direbbe il buon Tare, da Coppa dei Perdenti, no? Anche se poi sì, ci si è ritrovato. E allora partiamo proprio dalla Lazio.
Lazio Cluj. Insomma, che cosa devo analizzare?
Non dobbiamo analizzare nulla.
Nulla, Lazio Cluj, Lazio nettamente favorita.
Condivido.
Braga Fiorentina.
Non è
50-50.
Esatto. Andare a giocare in Portogallo non è semplice.
Se la porta da casa questa Fiorentina. Poi se le cose dovessero cambiare da qui a già febbraio.
Col maestro italiano dici, no? Che...
No, no, ma anche proprio per i giocatori. Se no Sporting Braga ha più esperienze, gli sarà complicato.
Poi stadio clamoroso. Sì. Che non so, andatevelo a vedere se non l'avete mai visto. Senza curve, praticamente arriva su una montagna di montagne. Molto bello. E qua ti devo dire la verità, condivido, secondo me passa il Braga. Questa Fiorentina. Sì. Male, cioè, secondo me male, molto molto male, è riuscita a non passare prima nel girone, giusto?
Sì,
nel suo,
era seguito il Basaksehir,
il Basaksehir con tutto il rispetto, e secondo me ad oggi, come hai detto te, una cosa da contare sempre, anche per questo il Siviglia per me è una molto pericolosa da incontrare in Europa League, anche se non c'è più una Emery, anche se l'esperienza conta, per me il Braga ad oggi è favorita rispetto alla Fiorentina, e per me questo, te ho capito, appunto condividi. Andiamo avanti allora all'ultima giornata di campionato giocato.
Sì, partiamo,
che è stata la quattordicesima,
tredicesima,
scusate, sono già proiettato a mercoledì e giovedì. E andiamo avanti, appunto. E le audici le partite,
sì, partiamo la partita al venerdì sera. Udinese Lecce 1-1 in rete, da una parte Colombo e dall'altra il solito Beto, 1 pari. Ti faccio questa domanda: è finito l'effetto Udinese, l'entusiasmo, come alcuni piace dire ad alcuni, la favola Udinese?
Lo dicono gli ultimi risultati.
Ok, preciso, conciso. Questo è.
Tu che ne pensi?
Che ne penso? Che io pensavo, ti dico la verità, sono un po' deluso dall'Udinese in realtà, perché dopo i pareggi in casa con l'Atalanta perdeva 2-0 e l'ha recuperata, è finita 2 pari. All'Olimpico è andato a fare una grande partita, ha fatto 0-0 con la Lazio. Io in quel momento ho pensato, cavolo, adesso loro hanno tenuto botta con squadre molto più forti di loro, adesso hanno un calendario sulla carta più abbordabile, perché avevano il Torino e ci hanno perso la settimana scorsa.
Però bella
la Cremonese, anzi scusate, mi correggo, Torino, Cremonese e Lecce, 2 punti nelle ultime 3 e addirittura solo 2 gol fatti, quindi io mi aspettavo addirittura, non dico 9 punti ma almeno 7. Invece sai qual è? Forse invece sai qual è il problema? Che poi in questi casi vedono una classifica, giocatori dell'Udinese, magari dicono siamo messi bene, cala un po' l'attenzione, la pressione, quindi è anche così. Però un po' mi sta deludendo, perché con queste squadre qualcosa in più, visto che ha rifilato 4 gol alla Roma di Mourinho, 3 all'Inter di Inzaghi, ha pareggiato con la Lazio del Mago Sarri, 2-2 con Gasperini, insomma uno si aspettava qualcosa in più, quindi un po' di delusione. L'ultima cosa, chiudo su Lecce. Io sono settimane che dico che Lecce è allenata benissimo, da Baroni, chapeau a Baroni, perché se lo merita, perché Lecce è una squadra di calcio rispetto ad altre in Serie A, anche più forti del Lecce in questo momento.
Roma.
E chapeau a Baroni e a tutto il Lecce, perché è una squadra che gioca a pallone, non molla mai, e non è un caso se questa squadra solo in 3 partite ha preso più di un gol. È una squadra solida, mi chiudo qua. Basterà per salvarsi? Ad oggi non lo so, però complimenti per il modo in cui entra in campo.
E mi riaggancio a questa cosa dentro te, anche perché Lecce è una squadra che, se non sbaglio i dati, penso soltanto una o due volte abbia preso più di 2 gol a partita.
Infatti i numeri, Lecce ha preso in 13 partite 15 gol,
che per essere una neopromossa,
pochissime.
Guarda, ti prendo, anzi dimmi te, perché sei te che hai il cellulare con i dati. Prendimi i dati dell'Inter, quanti gol ha preso l'Inter?
19.
E i big match, cioè il Lecce ne ha avuti, l'Inter, la Juventus, il Milan, ne ha avuti il Lecce di big match. Quindi per dire, molto bene il Lecce, hai detto bene te. Sai perché sono, non ci credevo tanto e adesso non ci credo ancora di più in questo Udinese? Perché appunto dopo che hai detto bene te, ha tenuto a botta, e a parte col Milan, un big match non l'ha perso, ne ha vinti, ne ha vinto uno e ne ha vinti due, e ne ha pareggiati, ne ha vinti due, in cui tra l'altro ha fatto 7 gol e uno subito contro Roma e Inter. E comunque con l'Atalanta a Bergamo, che è difficilissimo per chiunque vincere, a parte per il Napoli, dopo ne parliamo in forma straordinaria, e contro la Lazio all'Olimpico, che anche veniva da 3-4-0 di fila, io lì un pochino ci ho creduto, ma dopo queste 3 giornate sono uno deluso, 2 non ho più speranze, perché nelle 3 giornate in cui invece potevi fare 9 punti così, o almeno 7 comunque, o anche 6, ci sta a perdere col Torino, che il Torino sta andando benissimo, ha iniziato,
sta giocando.
Sì, sì, no, però ha iniziato bene, si è andata male, poi però adesso si sta riprendendo, ha perso l'ultima. Sì, sì, comunque non è così facile, diciamo, per me a inizio griglia Udinese e Torino stanno là, se ti devo dire la verità.
Per c'era quello, anche più forte il Torino all'inizio.
Appunto,
là, no?
Per me assolutamente neanche di poco, sì, considerando che l'Udinese è anche gravi, ci sono state le partenze.
Sì.
Per me appunto deluso, perché in queste giornate fai solo 2 punti e paradossalmente sta a 22 punti, giusto, o 23, non ricordo adesso l'Udinese.
23.
Sta a 23.
6 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte.
Tu metti a queste ultime 3, ne aggiungi altre 5, cioè starebbe a 28.
Sì, sì, sì.
5 punti, quindi neanche 9 punteggio pieno.
Sarebbe terza.
Questo è gravissimo.
Sopra Lazio, Atalanta, Juve,
con 7 punti sarebbe terza, e dove li va a perdere i punti? Contro le squadre piccole. E questa, secondo me, è la mentalità che manca,
fare lo step successivo è proprio questo, no?
Appunto, per la mentalità che manca a una squadra come l'Udinese, momento, dai, che è modesta.
Diciamo, attaccare l'Udinese per queste ultime partite si può fare, però è anche un po'.
No,
sarebbe anche ingeneroso.
Ma infatti non la sto attaccando, sto dicendo, però, dopo i grandissimi risultati con le big e anche all'esordio col Milan, ho perso 4-2 con un rigore per Milan che non c'era, e giocando bene, parentesi, comunque è sempre piangere nel campionato, il Milan da campione d'Italia in casa, figurati, tutti casati, infatti hanno vinto 4-2. Anche se anche lì ha risolto a Teo e Leao, mi aspettavo di più in queste partite e mi ha deluso per questo. Però come hai detto te, è anche ingeneroso assolutamente prendersi con una squadra che per me è comunque da 10° posto, 11°, 12°, 13°.
Sì.
Ci siamo anche prolungati troppo, sì, però andava detto comunque per una squadra che al momento è 7ª, 8ª in classifica,
ottava, sì,
quindi ha pochissimi sempre punti, cioè 3 punti in più sarebbe sopra Roma, Lazio, Roma, Juve, Inter, scusate. E andiamo avanti, direi.
Sì, passiamo alla partita del sabato alle ore 15, Empoli-Sassuolo. La partita, ero molto curioso di vedere questa partita, anche due squadre che giocano in parte, anche giocano tutte e due a pallone, no? Non si specula quasi, gioca bene a pallone. Complimenti all'Empoli, che era un periodo di, non voglio dire crisi, però i risultati non arrivavano, la sconfitta pesante con la Juve, la sconfitta con l'Atalanta, è vero, squadre di grande livello, però insomma un Empoli che in casa fa bene e vince la partita fondamentale e pesante, perché battere il Sassuolo non è semplice. Per quanto riguarda il Sassuolo, un po' mi sta deludendo, perché 6 sconfitte in 13 partite, così è così, eh,
soprattutto nelle ultime.
Nelle ultime, sì, perché stava andando bene fino a un certo punto, poi le ultime partite, vabbè, purtroppo questo è un campionato, in realtà questo è il problema anche della Serie A, a 20 squadre, e poi a un certo punto alcune squadre vanno molto bene, poi a un certo punto vedono che hanno 12-13 punti di vantaggio sulla 16ª, 17ª, decidono di non vincere più, di abbassare anche l'attenzione,
e di non giocare più le ultime partite.
Sì, quindi, ma infatti è per quel problema, giocare a 20 squadre non è possibile. Dite qualcosa su questa partita?
Ah sì, guarda, il Sassuolo, ha detto te, anche qua un po' mi delude, perché una partita così poteva e doveva fare bene, anche un pochino risollevarsi, avvicinarsi verso il decimo posto, che potremmo dire, cioè l'anno scorso, se non ricordo male, Sassuolo è arrivato sempre decimo, undicesimo, sì. Due anni fa è arrivato ottavo, a pari punti con poi la vincitrice della Conference Roma. Un po' mi tenuto invece, sono felice, anche perché l'avevo già detto anche nelle scorse puntate, ribadito, nonostante la crisi, l'Empoli gioca bene, gioca sì. A calcio. Anche andare a vincere l'Empoli non è così facile, e l'ha dimostrato il Milan, che poi per un suicidio sportivo dell'Empoli, che segna al 92esimo, al 93esimo riprende il gol del nuovo vantaggio del Milan. Però non è facile, non è semplice, e quindi sono felice per l'Empoli perché comunque sta giocando bene. Sassuolo un po' io mi sta deludendo, sì. Però andrei avanti,
sì, avanti
con la prossima giornata.
E prossima partita è sempre l'altra del sabato delle ore 15, Salernitana Cremonese.
Qua diciamo che due sorvolerei velocemente.
Sì, ma analizziamo velocemente la Cremonese, che comunque si conferma la squadra di Dalvini, difficile da affrontare, che non gioca sempre a pallone, non molla, non vince mai, e credo che sia arrivato il momento almeno di vincerne una. Non è la critica questa, che se si vuole salvare almeno una partita prima o poi la dovrà vincere.
Ricorda la Salernitana l'anno scorso,
un po' con il braccino, hanno vinto all'Olimpico, se la sono sentita un po' alla romana, un po' calla secondo me. E poi ci sono stati degli episodi, il calcio di rigore giusto ci stava, però insomma la Salernitana un po' così, dai, dopo che vince all'Olimpio te la squatti un po',
però
con la Lazio poi come ha vinto,
secondo me però ci sta. Però adesso già sento, proprio li sento, tutte le arpie contro Nicola, che vince con la Lazio, la pareggia con la Cremonese.
Beh,
per favore, non rompete le scatole a Davide Nicola. Sì.
Chiedete scusa a Davide Nicola.
Sì, che l'anno scorso ha fatto un miracolo clamoroso, e dopo ci sarà un'altra citazione.
Possiamo dire,
siamo scusa.
Siamo un po' di parte con
siamo
Nicola,
un po' nicoliani, però diciamo, nonostante il miracolo, diciamo più per il miracolo dell'anno scorso, è che quest'anno sta ribadendo di essere una grande squadra. E andiamo avanti.
Sì.
Allora, sulla Cremonese hai detto tutto te, insomma, gioca bene, abbiamo detto 200 volte, difficile affrontare, ma vince.
Quindi. Ma se ci pensi, a tre punti dal
settimana. Sì, sì, che poi il pareggio anche qua, veramente condoglianze per la morte sportiva di Sepe, para il rigore, gli fanno gol, si ripete, lo ripara e gli risegna veramente.
Diciamo non la para molto bene.
No, no, però diciamo aveva parato due rigori di fila, eppure alla fine Ciofani è abbastanza imbarazzante.
Possiamo dire,
diciamo,
chiedere scusa a Daniel Ciofani.
Chiediamo scusa a Daniel Ciofani, che riesce a sbagliare due rigori di fila e poi il secondo perché gli rimane l'aria. Quello allora, penso non avrei sbagliato neanche io, che sono una bella pippa. Andiamo avanti.
Andiamo avanti, forse...
uno dei big match di giornata, e ce
era. Era seconda contro prima, Bergamo al Gavi Stadium, sabato alle ore 18. L'Atalanta vince 2-1 a Napoli, parte in vantaggio l'Atalanta, il gol di Lookman, la Demola Lookman, sesto gol in campionato sul calcio di rigore, pareggia ormai lo straordinario, l'onnipresente Victor Osimhen, capocannoniere con 8 gol, e poi Elmas, tanto denigrato, Elmas non gioca mai, però la forza dei grandi squadre sta in questo, che anche quando non ci sono magari alcuni titolari, entrano in riserve e te la decidono loro, perché quando le squadre sono allenate bene, a differenza di qualcun altro,
e dopo ci arriviamo
e vincono comunque.
E comunque posso dire prima una cosa,
sì,
anche io e Leone ufficialmente chiediamo scusa a Victor Osimhen, gli avremmo portato fortuna.
Allora, ma io
non segna mai contro il big, gioca male, non è decisivo con la Roma.
No, io non ho mai detto gioca male, io ho detto
no, Osimhen,
dato i dati fino a qualche settimana fa, i dati ci dicevano,
fino a tre giornate fa
i dati ci dicevano Osimhen nel big match non segnava mai. Poi ho parlato io, perché ho dovuto dire sta cosa da romanista, ci ha segnato contro facendo un gol straordinario, tripletta al Sassuolo, gol e assist, perché la cosa non
l'assist.
È l'assist di Bergamo, ragazzi, è una cosa straordinaria che fa Osimhen, mi ha ricordato George Weah. Vabbè, stavo andando buttando
anni 90 pazzi.
Io però voglio dire una cosa, tornando un po' adesso seri sul Napoli. E mi è piaciuta molto l'Atalanta in realtà. E lo sai qual è la forza del Napoli in questo momento? Non giocando una partita dal punto di vista del palleggio, della qualità tecnica rispetto alle altre partite, non ha fatto vedere grandi cose, l'ha vinta. E quando tu vinci anche così, perché non è che tu vinci solo facendo grandi partite, ma vinci anche sporcandoti, in questo caso i calzini, perché te li sporchi, e non le mani, perché magari si sporcano pure le mani, quelle forse verrette, vuol dire qualcosa, perché nel calcio può essere sempre solo bello, devi anche essere brutto, sporco e cattivo, perché se no non puoi vincere i campionati, perché il campionato, soprattutto in Italia, si vince in tutti e due modi, secondo me devi essere bello, ma ci sono momenti in cui la bellezza va messa da parte per la concretezza, quindi è fondamentale questo.
E questa cosa che hai detto te, secondo me è anche molto il limite, a proposito di Atalanta, dell'Atalanta degli scorsi anni.
Che però, ti posso dire...
Che però...
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 È tornata, secondo me, contro il Napoli a fare l'Atalanta, anzi nelle ultime due o tre partite è tornata a fare l'Atalanta che conoscevamo.
L'Atalanta bella, bella e piaciona, bellissima da vedere.
Però ha perso con la Lazio e con Napoli.
Esatto.
Non lo so, però secondo me con Napoli ha fatto una buonissima partita, se fosse finita a pari non sarebbe stato scandaloso.
Ma
no,
secondo me...
Però ragazzi, in questo momento il Napoli...
sta in una bolla, infermabili. Nonostante non ci fosse Kvaratona, Kvaranseri, chiamatelo come volete.
Infatti.
Gioca Elmas, bravissimo. E qua, e mi riaggancio, la forza delle grandi squadre, e qua Spalletti lo ribadisce sempre, e questo è un maestro, non ci sono titolari. Tu, se giochi, per lui non ci sono titolari, non mi ricordo anche in un'intervista.
Uomini forti, destini forti.
Esatto.
Ma Luciano sta qui, abbiamo Luciano in diretta.
Abbiamo Luciano in diretta, magari, così ci insulta tutti e due, dice che Totti non era nessuno.
Come voglio dire una cosa su Spalletti?
Sì, sì, continuo il mio discorso, anche nelle interviste che gli fanno pre e post partita, anche se... con le post partita di tutti gli allenatori italiani difficili da prendere, e per molti allenatori dice sempre, e quando gli chiedono manca il titolare, dice manca lui, ma non è titolare, sono tutti titolari, e lo dimostra Elmas, che poi l'anno scorso secondo me ottima stagione, quest'anno poco spazio, ma perché ragazzi hanno quel cara armato, quel fenomeno armeno sulla fascia che sta distruggendo tutta Italia e non solo.
Non armeno, ma giorgiano.
Giorgiano, scusami, sono scordato. Esatto, mi sono scordato qua. Il grande romanista se lo ricorda e lo rimpiange, secondo me, ad oggi.
Visto quelli a cui giochiamo.
Appunto. E la forza, appunto, delle grandi squadre è questa: che nonostante tutto, Elmas, prima partita titolare di quest'anno, segna. Però la cosa più bella, e lo ribadisco, è andatevelo a vedere, adesso ve lo descrivo, l'assist di Osimhen, si porta a Demiral per 20-30 metri, che praticamente lo aveva in spalle, sporchissimo, appiccicato, praticamente lo butta giù di fisico, semplicemente scrollandosi, la mette in mezzo, perfetta per Elmas, che lì deve soltanto stoppare e segnare, ma ragazzi, Victor Osimhen, gli avremmo tirato in senso positivo, per gli amici napoletani saranno felici. Ultime tre partite, 5 gol, un assist, due assist, scusate, anche col Sassuolo, tripletta col Sassuolo, gol con la Roma decisivo, gol e assist decisivi con l'Atalanta. E come hai detto te, questa partita mi ha ricordato sinistramente per i tifosi bergamaschi, atalantini, insomma come volete, Roma-Napoli, in cui appunto il Napoli non riesce a tornare una dimensione, non gioca bene, però vince. E come abbiamo già detto, e questa è la mia filosofia, nel calcio ha ragione chi vince. Stop.
Beh,
e adesso ti lascio tutta te su Spalletti, su quello
su Spalletti, che basta, scusate, basta, non è basta, non è italiano. Su Spalletti voglio dire che Spalletti fa questo lavoro con tutti quei calciatori che ha avuto a disposizione da 30 anni, adesso non so precisamente da quanto è che allena, veramente dalla prima squadra allenata sempre. Andatevi, c'è stata qualche giorno fa un'intervista a Bobo Vieri, gli hanno fatto una domanda su Spalletti, lui è stato analizzato dicendo Spalletti è un grandissimo allenatore, vi posso assolutamente dire con certezza, grazie anche a mio fratello che è stato allenato appunto da Luciano Spalletti, che lui è così da quando allena, da sempre, cioè Spalletti non è andato migliorando, secondo me Spalletti è un grande stratego, un grande conoscitore di calcio e anche di galline, perché ha una fattoria nel Cioli in Toscana, scusate questo aneddoto, ed è fondamentale questo, ribadire questo. Spalletti ha sempre fatto questo, io me lo ricordo, tipo sulla Roma, che lui già nel 2006-2007 Roma giocava uno dei calci più belli d'Europa, giocava veramente un calcio straordinario, ha eliminato il Lione, che ai tempi era una grandissima squadra, è andata a vincere al Bernabeu, se l'è giocato al Manchester United, ma Spalletti ha sempre raggiunto il risultato che gli si chiedeva, quindi è fondamentale. Vediamo se quest'anno riesce a vincere il campionato, ad oggi io non vedo grossi ostacoli nel cammino del Napoli, forse il Napoli stesso può esserlo, e dobbiamo chiedere comunque scusa a lui, perché ha fatto veramente quest'estate, nessuno si aspettava, io mi ci metto nel calderone anche delle persone che dicevano che il Napoli era una squadra distrutta, un ambiente distrutto, invece nel calcio parlare prima è sempre sbagliato, io mi ci metto, come dicevo, in questo, nel calderone delle persone che pensavano che il Napoli fosse una squadra distrutta, che Spalletti fosse un allenatore ormai veramente fuori, piuttosto nervoso, probabilmente era anche vero, perché quella era la percezione, però lo sa, l'unico modo, e te lo chiedo anche a te Francesco se sei d'accordo, l'unico modo per esorcizzare in parte questa, quasi questo, la paura di giocare una stagione negativa, la paura degli addii importanti, del nervosismo che si era creato anche a Castelvolturno, a Di Maro nel ritiro, è lavoro, lavorare, e Spalletti in Italia è il migliore di tutti a fare questo, non sarà il più vincente, ma da questo punto di vista nell'etica del lavoro è il migliore di tutti, non c'è nessuno, Spalletti lavora, ci sono allenatori che secondo me è un po' di tempo che non lo fanno, e non voglio fare nomi, però, e forse poi non può contare sempre solo i 30, i 25, i 20 trofei che hai in bacheca, perché se tu, non voglio fare nomi adesso, poi dopo ci arriviamo, se poi tu in due anni, no, ci sono due allenatori che secondo me non sono riusciti a fare questo, in due anni non hanno dato un gioco alla squadra, probabilmente il problema sarà pure magari legato alla rosa, ma anche tu ci devi mettere qualcosa, visto l'ingaggio e percepisci.
Mi condivido in pieno quello che hai detto e guarda, mi riaggancio a quello che hai detto prima tu, l'etica del lavoro, perché forse una cosa di cui ci scordiamo tutti è che la prima cosa, cioè la cosa di base per allenatori, staff, giocatori, per loro è un lavoro, per loro è il loro lavoro privilegiatissimo, che magari chiunque l'ascolto vorrebbe fare, no? Chi da ragazzino, soprattutto in Italia, non ha mai pensato da bambino, ragazzino scusate, mi è uscito dalla mia romanità, voglio diventare un calciatore, voglio fare il calciatore da grande, probabilmente chiunque, eppure appunto loro, è il loro lavoro, quindi è anche giusto che lo onorino, onorino, come ha detto Leone, magari tante squadre non lo fanno, tanti allenatori non l'hanno fatto, però in questo Spalletti, mi aggancio a quello che ha detto Leo, è verissimo, forse è il migliore, probabilmente sì, e lo sta dimostrando in campo poi, perché i giocatori vanno, i giocatori hanno una gamba pazzesca, e la cosa straordinaria di questo Napoli a detta mia è che non lo sta dimostrando in campionato, cioè in campionato ma soprattutto anche in Europa con lo strapotere europeo. Direi che abbiamo lodato e anche sbrodato questo Napoli, giustamente, comunque complimenti,
abbiamo
sbrodato termine un po' così, abbiamo anche però giustamente detto un Atalanta che ha giocato bene, anche se è tornato appunto sul regime sbagliato, perché poi non ha mai vinto nulla, è tornato sul regime degli anni scorsi. Comunque, parentesi giusta su Spalletti e su questo Napoli, anche abbastanza ampia, che è primissima e vola via, ormai a 35 punti, a più 6, più 7 dalle inseguitrici, che in questo caso è il Milan, e parlerei proprio del Milan, sì, perché big match, la partita del sabato sera, sì, appunto è stato
Milan-Spezia, finita 2-1, un Milan che ha faticato veramente tanto, è riuscito a chiudere, parliamo qua brevemente, al 90esimo con Giroud, una partita tosta.
L'unica gol clamoroso di Giroud,
gol di Theo Hernandez, pareggio di Daniel Maldini, quindi Paolo, il padre Paolo sarà contento perché il suo Milan ha vinto, il figlio ha segnato, e poi Giroud, che quando io dico i giocatori sono decisivi, ecco, Giroud uno di questi. Stop.
Gol pazzesco, andatevelo anche questa recuperata in mezza rovesciata. Per far capire, Ibrahimovic ha fatto una faccia stupida. Come direbbe lui, Dio ha fatto una faccia stupida. E sì, bella la storia di Maldini, che tra l'altro fa anche un grandissimo gol. Cioè, ha fatto un gol a giro bellissimo al povero Tatarusano. E però grande Milan no, perché ha faticato tanto, grande Spezia sì, perché il pareggio sarebbe stato più che meritato, sì, però finisce 2-1 e il Milan per adesso è l'unica che si conferma essere la vera anti-Napoli,
sì, che cerca di tenere il passo
del, anche perché secondo me è l'unica che nei big match che il Napoli ha avuto ha dimostrato, e forse avrebbe anche meritato la vittoria, perché negli altri, se posso dire, con la Roma, con l'Atalanta, ovviamente mi riferisco al Napoli, secondo me il Napoli ha meritato quel risultato, perlomeno di non perdere. Invece il Milan, secondo me, nello scontro diretto avrebbe meritato anche la vittoria. Andiamo avanti con la partita di domenica di mezzogiorno e mezzo.
Bologna-Torino, Thiago Motta contro Juric. Bologna che trova, brevemente lo diciamo, la terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Monza e Lecce. Vittoria pesante perché Thiago Motta finalmente è riuscito a dare continuità ai risultati delle settimane scorse. Il Torino invece è una squadra che stanno così e tentenna, magari vince due partite.
Montagne russe.
Esatto, sulle montagne russe vivono gli uomini di Juric. Andiamo avanti o devi dire?
Andiamo avanti. No, non dire. Non dire. Applauso a Thiago Motta che è arrivato, ha perso, però poi da quando è arrivato ha dato un'ottima identità. E a questo Bologna, appunto, terza vittoria di fila, e soprattutto anche quando non segna Arnautovic vince, che sembrava impossibile a inizio stagione. Quindi applauso a questo Bologna. Torino l'abbiamo detto, sì. Un po' così.
Sì, passiamo a Monza-Verona. Bocchetti perde la sua ennesima partita. Io già sentivo leggevo sui giornali qualche settimana fa l'allievo di Juric, lasciamo perdere. Bocchetti, ho letto oggi addirittura, poi finisco perché non ho nient'altro da dire, rischia, potrebbe essere cacciato perché gli scade anche il patentino dell'allenatore, che ha chiesto una deroga
situazione imbarazzante tutto e per tutto in quel di Verona, che ovviamente vincerà contro la Juventus, perché ti pare che la Juve ha fortuna. Qua
torna,
uscito il mio tifoso,
torna
a vincere il Monza, e io qua invece parlerei un attimo di Palladino.
Bene,
4 vittorie con Monza, sì, sì, 12 sì. Punti, prima che arrivava lui il Monza aveva ovo pieno, 0 punti, quindi molto bene per questo Monza, e comunque si aggira dal 13esimo al 14esimo posto, e andrei avanti assolutamente.
Esatto. Passiamo a San Fiorentina, l'altra partita delle ore 15, anche qui poco da dire, Fiorentina riesce a trovare la seconda vittoria di fila dopo quella della
miracolo
della settimana scorsa, in gol Bonaventura e Milenkovic. Buio pesto per i genovesi e per
direi...
Stankovic, cioè quest'anno rischiano seriamente, e se dico seriamente, di retrocedere.
Per adesso sì, carina anche buio pesto perché è di Genova, magari
esatto.
Non ci pensavi, o
no.
Sì.
No,
ma sei intelligente. Cioè, ragazzi, con... Leone è intelligente, di sicuro più
come
di me.
Apposta questo.
A me solo va. Non ci sarei mai arrivato. E vabbè, nulla da dire. Samp al momento squadra da Serie B nettissima. Fiorentina, insomma, che fa quello che deve fare con Spezia e Samp, non può non fare punti, cioè solo la Juve riuscirebbe a non fare punti con la Samp, e difatti così è successo.
Siamo arrivati,
andiamo avanti
con
le ultime due, di cui ci teniamo un quarto d'ora abbondante, verrà magari un po' lunga questa puntata, un'ora, un'ora e dieci, ma
io vado a fare lo sfogatoio,
è anche giusto perché diciamo c'è chi gode del duo qua del podcast, io, c'è chi si sfoga, chi si arrabbia, diciamolo, chi si incazza veramente, Leone. E allora partirei dai due derby che ci sono stati,
sì.
Bellissima questa giornata, signori,
da quale vogliamo partire?
Comunque tre big match: Atalanta-Napoli, che è il vero big match paradossalmente, perché è prima contro seconda, anche se inizio campionato non avremmo mai detto. Derby di Roma, Roma-Lazio, di cui adesso parliamo, e derby d'Italia, Juve-Inter. Partiamo dal derby di Roma, 0-1. Direi una cosa, dico io velocemente la mia, e poi Leone
sì.
Avrà la sua mezz'ora abbondante.
Ma ovviamente, guarda,
ovviamente giustamente. Roma-Lazio, partita incommentabile, perché da tifoso neutro, l'abbiamo anche vista insieme, e è stato un bellissimo spettacolo vedere Leone sbroccare ad ogni non azione della Roma. Da tifoso neutro, ed è oggettivo, ma anche Leone so che condivide, partita bruttissima. C'è, la Roma ha fatto un tiro deviato di Zaniolo in cui ha preso la traversa, tre appunti, e questo è quello che non va, e uno, ecco perché si rimpiange Maggio Leone, no? Mi vorrei confermare, da tifoso romanista, un giocatore dinamico come Wijnaldum.
Il centrocampo, mi piango di più, scusa, e poi ti faccio parlare, è per realtà Mkhitaryan che gioca nell'Inter,
infatti prima l'aveva citato non apposta, proprio perché ieri ne avevamo parlato tra una partita e l'altra, appunto, dicevo. E Roma, centrocampo e difesa, sembra una partita di ping pong. La Roma che non è riuscita ad andare a verticalizzare mezza volta, perché difesa e soprattutto Camarà e anche Cristante, tra i difensori della Roma e il centrocampo, sempre della stessa Roma, c'erano passaggi, ma io ho detto una certa, io ho detto Pavallone, sembra una partita di ping pong nell'ilarità generale. Poi è successa la catastrofe, l'ennesima in un derby di Roger Ibáñez. Leo, scusa, lo dovevo dire, ma è anche giusto parlarne.
È l'attualità, quindi non è che possiamo dire.
catastrofe di Bagnez, scuola calcio, prima cosa che ti insegnano, se sei prestato vai verso l'esterno, lui va verso l'interno, Pedro in maniera molto agile, ma è una caratteristica che è sempre avuto in carriera, ruba palla bene, palla in mezzo, Felipe Anderson lì, insomma, gol che avrebbe segnato probabilmente chiunque, a parte Meleone ovviamente, anzi soltanto Meleone di un altro livello, sempre molto alto, anzi sempre molto basso. E poi da lì la partita è noiosissima perché non succede più nulla, un tiro nel secondo tempo della Lazio, la Roma poco dopo scheggia, prende la traversapiana con Zaniolo, anche se in realtà deviato lì da Casale, mi sembra, perché no, ovviamente, che noi fa vamos, per lui no, per me sì. Ragazzi, ripeto, non ho molto da dire, partita noiosissima, appunto, e lo devo dire, Tammy Abraham, direi tutto te perché già so come la pensi, vogliamo dire 27 gol l'anno scorso, tutto il principale, ragazzi, quest'anno è un attaccante, secondo me, inqualificabile per tutto, appunto, e poi finisco, Pellegrini anche, ok, giocava con un fastidio, quindi un pochino più logistico, ma anche lui non si è visto, l'unica cosa che ha fatto bene sono i calci piazzati che la Roma ha avuto, infatti non ha creato occasioni, e questo è spaventoso, perché la Roma non crea occasioni in tutta la partita, a parte la traversa di Zaniolo, è un tiro appunto del vero panterone moscione a Abraham, su cui tira una mozzarellina praticamente quando doveva spaccare la porta dal limite dell'aria, la Roma che comunque era anche partita decentemente, e basta, appunto Abraham non ha vinto un contrasto, non ha superato una volta né Casale né Romagnoli, questo è clamoroso, Zaniolo anche molto male, Roma che non mi ha convinto, non mi è piaciuta, sconfitta meritata?
Sì.
Ti direi di sì, appunto, ma non perché la Lazio abbia creato, ma perché la Roma veramente non sa giocare, e come cosa che dirà sicuramente Leone, ma lo anticipo, dal 70esimo mette Matic per fare lanci in avanti, stop, Roma per me malissimo, Lazio brava perché ha avuto un'occasione buona, l'ha sfruttata, nel dubbio, comunque derby Roma che ci hanno regalato molte più emozioni ce ne sono stati, vedi quello del ritorno l'anno scorso, però veramente veramente noioso, brutta partita, e Roma da questo punto di vista veramente a pezzi nel gioco, penso forse dal punto di vista del gioco il punto più basso della Roma di Mourinho.
Hai quasi detto tutto te,
quasi.
Io cercherò, diciamo, di contenermi nell'incazzatura, scusate per il linguaggio perché non dovrei usare questa parola,
ma giustificato.
Io non so da cosa partire, forse partiamo dal gol, dall'errore di Bagnez, che mi sembra la cosa più, quell'episodio che ha deciso alla fine della partita. E io sono settimane, mesi che dico che il più grande avversario che la Roma può affrontare è la Roma stessa, ed è questa la verità,
che perla,
ed è questa la verità, è la Roma stessa, perché quando tu i dati ce lo dicono, quando tu sei la squadra che perde più punti per errori suoi e non grazie a meriti degli avversari, forse due domande bisognerebbe farsele. Bagnez purtroppo è decisivo ancora per farci perdere un derby, perché è il secondo, incredibilmente, cosa che fanno purtroppo a malincuore, lo dico in questo caso, dopo ieri, questa è una giocata che fanno quasi sempre i brasiliani, tutti i brasiliani la fanno, Lucio lo faceva, certo Lucio era un altro livello, un altro giocatore, giocava con Walter Samuel, Zanetti, insomma Chivu, non giocava con tutto il rispetto con Karsdorp, e quindi un errore che ha deciso la partita. Sarri è stato bravo, credo che non so se veramente è stata stato fortunato o meno, forse sì, però Sarri l'ha preparata secondo me in questa maniera, lui ha pensato col suo staff, noi lasciamo il pallino alla squadra di Mourinho perché tanto la Roma non sa palleggiare, lasciamoli palleggiare perché tanto non lo sanno fare, e Sarri, possiamo tutte le pernacchie possiamo dire, io da tifoso Roma prendo giù perché lo sfottò, cioè Sarri è un ottimo allenatore, un bravissimo allenatore, conoscitore di calcio, intelligente, poi sicuramente è uno che non mi piace nei modi perché è esagerato, però lui ha pensato lasciamo il pallino alla Roma, perché Sarri è stato analizzato probabilmente la partita con l'Atalanta, in parte anche la partita al Napoli, perché anche il Napoli secondo me aveva fatto in alcuni punti Spalletti l'aveva pensata così, e infatti la Roma quest'anno nelle partite in cui ha giocato a pallone, ha provato a palleggiare, le ha perse, quando la Roma si è chiusa, è stata compatta, equilibrata, solida, ha vinto. La cosa grave, cerco di sbrigarmi, che su 6 big match, quindi 18 punti a disposizione, di se sbaglio, la Roma ne ha fatti 4 di punti, 1-0 con Napoli, 1-0 l'Atalanta, 1-0 con la Lazio, scusa, hai battuto l'Inter peggiore, in quel momento un Inter a pezzi, è pareggiato con la Juve, la Juve ha preso a pallonate per almeno 60 minuti, poteva sta 3-0, e se la Vlahovic invece prenderla col invece prenderla col braccio, la prende leggermente più sopra, a Roma al primo tempo stava 2-0, se ti diceva bene. Quindi,
e se Dybala si inventa quella mezza rovesciata pazzesca.
Io penso la verità in questo momento sia in mezzo, perché le critiche se le prendono i giocatori, ma è anche ora, perché diciamolo, perché io sto con Mourinho fino all'inferno, perché lo continuerò a dire, perché secondo me l'unico modo veramente, perché io adesso non sono uno che scende e sale al carro, perché il 25 maggio stavamo tutti a festeggiare e va bene, però ad oggi lo possiamo dire senza critiche, è una critica senza fare polemiche. Mourinho percepisce un ingaggio di 7 milioni e mezzo o 8 in un anno e mezzo. Io non posso pensare di vedere che l'unico schema che ha dato a questa squadra è il lancio in avanti. Ieri una cosa mi ha fatto imbestialire, che al 70esimo c'avevi ancora mezz'ora perché l'arbitro poi ha dato 8 minuti di recupero. Ma non, poi non posso vedere Matic o Mancini, o, che in realtà era uscito, vabbè, che lancia una palla lunga. L'unico schema della Roma è prende sta palla e lanciarla in avanti. Abraham non stoppa il pallone. Belotti, se ci metti un pezzo di legno, scusatemi, anche il romanaccio è la stessa cosa. Zaniolo, fai fenomeni con Ludogorets, scusatemi, siamo capaci, no, tutti no, però un nome Zaniolo, forse abbiamo sbagliato valutazione, vuole 6 milioni, vuole, ma lo devi dimostrare, ma non è possibile, mai decisivo, le ultime 50 partite di Zaniolo in Serie A, 3 gol, ha segnato più Smalling e ne ha fatte 7, ma com'è possibile? Allora, Mourinho sta facendo giocare i giocatori peggio di tutti, ma questo non può essere perché sei arrivato anche con Fonseca, settimo, sesto, con Di Francesco. Forse il problema è che io adesso dirò una cosa quasi impopolare e ingiusta. Forse i Friedkin con questa rosa hanno sbagliato valutazione, forse Mourinho non era l'uomo giusto, forse veramente serviva, come diceva, adesso voglio dare ragione a Cassano perché è assurdo, forse era meglio prendere un allenatore alla De Zerbi che ti faceva crescere, ti poteva forse overperformare la squadra, perché Mourinho, come hai detto, è uno da calcio vitario, è uno che ha bisogno dei campioni, gli devi dare 7 Dybala, non uno, perché se gioca con Karsdorp, gioca con Cristante, che per carità sarà importantissimo, se avete tutto quello vogliamo, Mancini, Smalling e Baggett ci possono stare al di là dell'errore, però ragazzi la verità sta nel mezzo, ci sono tanti errori insomma di valutazione anche al mercato estivo. Comunque concludo, l'unica cosa che mi fa pensare positivo in questo momento è Mourinho, che non può essere il problema ma deve essere la soluzione per l'ingaggio, percepisce, perché ci ha fatto vincere una coppa, non dimentichiamocelo, perché se poi dovessimo vincere la coppa di Mondino è a tutti con José Mourinho. Io sto con José Mourinho, come ho detto, fino all'inferno. Però mi aspetto da lui un cambio importante da gennaio con i recuperi. Stop, scusatemi questa ultra mega, questo ultra mega sfogo.
Stiamo citando alcuni youtuber romanisti, un saluto al grandissimo Simone Sickwolf. Prima di passare però all'ultima sfida che invece a me ha fatto gioire, ti faccio l'ultima provocazione. Ma secondo te, e adesso vieni qua davanti a tutti e lo dici, Mourinho, scusatemi il termine, deve avere le palle anche in alcune partite di non far giocare Tammy Abraham o Cristante?
Questa domanda è una domanda interessante, io ti rispondo però semplicemente dicendo chi fa giocare.
E questo è vero, però appunto considerando questo, noi vogliamo dare un'occasione a Shomurodov, che le volte che è entrato comunque il suo l'ha dato.
Sì, questo sì, con questo Belotti e questo Abraham, ma anche noi potremmo
gliela vogliamo dare una chance, magari non del derby ma nella prossima partita, che adesso la Roma avrà,
certo,
molto,
è vero,
cioè una chance
solo, sì.
Sì, ma anche per dire, anche Volpato dall'inizio, adesso Pellegrini da quel che ho capito si è fatto male, non so,
sì,
se
è finito il 2023,
cioè
due partite insomma, sì.
Gli dobbiamo dare queste cose, ma non dobbiamo arrivare, anche Pellegrini ieri con tutti i problemi fisici. Io te lo dissi a fine primo tempo, dico, ma Pellegrini stava giocando, non ha toccato un pallone. Ragazzi, Pellegrini, con tutto il bene, è capitato da Roma che l'anno scorso, per come lo veniva esaltato dal popolo romanista, pareva Totti. Cioè, ragazzi, non ha toccato un pallone, quest'anno ha fatto più danni che altro. Io dico che ha fatto sul rigore e uno è pure riuscito a sbagliarlo contro l'Empoli. E l'ha tolto pure Abraham, che poteva fare doppietta, o Dybala che poteva fare doppietta, insomma. Secondo me Mourinho deve tirare un pochino fuori gli attributi anche, e dare un segnale che, come fa magistralmente Spalletti, nessuno è titolare, e se devi essere titolare te lo devi dimostrare, e non perché l'anno scorso hai fatto 27 gol, perché, e dimmi che ne pensi, ti ho la mia opinione adesso qua, per me Tammy Abraham quest'anno è uno dei peggiori attaccanti della Serie A.
Beh, sì, guarda, il tuo discorso sarebbe giusto se Mourinho avesse a disposizione, poi concludiamo perché c'è da parlare di Juventus-Inter, il tuo discorso sarebbe giusto se Mourinho avesse a disposizione Raspadori, Simeone, in questo momento magari averci un nome Simeone. Sciomuro dovrebbe essere pagato 18 milioni, hanno
Leo,
già
fatto assolutamente
male. Non lo so,
hanno Simeone, ma mi vuoi dire con tutto il bene, Belotti è quello che abbiamo visto?
Pare di sì ad oggi.
Sì, ma l'hai detto anche l'altra volta.
Non ha fatto la preparazione, infatti ha delle altre.
No, si vede, ma appunto, ma a Sciomuro, ma tutte le volte che
sono
quest'anno,
sono
no, l'assi fatto bene. Secondo me si deve anche prendere la briga di prendere la situazione in mano e dire: continuiamo a giocare così.
Però c'è da dire,
basta.
Mourinho, su questo basta. Poi concludiamo veramente, perché abbiamo parlato pure fin troppo. Mourinho c'ha i suoi fedelissimi, è uno che difficilmente cambia, non lo farà.
Ma è sempre stato così,
sì,
in tutte le squadre.
Apposta, quindi...
per
questo faccio fatica a pensare.
Ma l'anno scorso ci sono giocatori che l'anno scorso Smalling non ne ha saltata una.
Ah, certo, ma
Cristante anche lui, Pellegrini, quindi di che stiamo parlando?
Dai, passiamo.
Di che stiamo parlando? Del derby di Roma. Abbiamo finito l'epopea giusta, però anche col mega ultra sfogo Super Saiyan di Leone. E andiamo avanti invece col super mega ultra felicità, la super mega ultra felicità mia. E in questo caso, però, di una partita che ci ha detto tanto, sia di Juve che di Inter. Il derby d'Italia finisce 2-0 per la Juventus. I marcatori:
Rabiot e
Fagioli.
Pupillo, del tuo pupillo.
Dovremmo in inglese Mr. Beans, in questo caso Fagioli. Secondo gol, assolutamente sì. Secondo gol di fine in campionato. Dopo il gol a Lecce che l'ha decisa, gol magistrale, qua anche se deviato il gol, la parata comunque penso sarebbe entrata, perlomeno abbiamo preso lo specchio. Partiamo direi prima dall'Inter, velocemente, perché c'è da dire, e poi dalla Juve. Ti dico la mia sull'Inter: manca il cinismo. L'Inter ha creato tantissimo, il primo tempo poteva benissimo stare 2-3-0, però se alla fine perdi 2-0, uno, come diremmo sempre a Roma, stacce, due, te la sei cercata.
L'ha detto
perché
anche Inzaghi,
l'ha detto anche Inzaghi, cioè Inzaghi è stato pulitissimo, ecco, mi è piaciuta tantissimo questa cosa, ha detto lui, anche perché gli hanno fatto molti appunti, l'abbiamo visto su DAZN post partita, non su Sky, Barzagli, Stefano Borghi hanno detto manca qualcosa, è possibile creare così tante esperienze, lui ha detto onestamente è vero, l'Inter ha creato veramente 5-6 palle gol, e questa partita sinistramente mi ha ricordato quella dell'anno scorso, al contrario, che l'Inter ha fatto un tiro, il calcio di rigore, anzi ripetuto due volte, quindi i due calci di rigore che non andava ripetuto, ma quella è un'altra storia, scusate la fede qua esce un pochino fuori,
ma puoi farlo, meno sanno
tutti. E la Juventus creò tantissimo, anche un palo rigore su Zaccaria non dato, ma quella è sempre un'altra storia, creò in generale tantissimo e perse, qua uguale, l'Inter crea tantissimo anche nel secondo tempo, Lautaro ha un'occasione pazzesca, però che lì Lautaro davanti a Szczęsny praticamente già per terra, aveva tutta la porta, bastava alzare un po', avrebbe segnato. L'Inter gioca bene, vogliamo dirlo? Ha giocato anche bene, non ha giocato malissimo. Però non puoi essere così non cinico, diciamo così, in un big match e appunto che perdi 2-0. E parlando di big match, l'Inter, contando anche quella con l'Udinese, che al momento sta lì a due punti sempre dall'Inter, 5 sconfitte, ma soprattutto li vogliamo contare? Li vogliamo contare?
19. Parli di gol subiti? Sì, 19.
E nei big match, cioè ragazzi, 3 con il Milan,
3 dall'Udinese,
3 dal Milan, 3 dall'Udinese stiamo a 6, 2 dalla Roma ragazzi stiamo a 8, 2 dalla Juve 10. E stiamo a 11, a 10 scusate, e poi con la Lazio
3,
ne ha presi 3, cioè ragazzi 13 gol presi in 5 partite, in 5 big match, e gol fatti pochissimi. Com'è possibile? E sull'Inter chiudo, di tu sei qualcosa da dire, perché più o meno ho riassunto la situazione, e poi andiamo sulla Juve meritatamente.
No, io sull'Inter credo che in questo momento è difficile, perché io avevo pronosticato addirittura un pareggio, diciamo un X2, quindi c'è la prima possibilità di vittoria dell'Inter, e non lo so cosa succede, secondo me c'è qualcosa a livello psicologico, l'Inter è altalenante, c'è da dire che Inzaghi in questi due anni è vero che ha vinto due coppe, ma ha perso uno scudetto e sta andando male,
sì, però
i bonus sono finiti pure.
Hai detto tu una cosa giustissima, però al momento, cioè veniva con una condizione psicologica l'Inter pazzesca,
appunto per questo mi ha detto
3 vittorie fine campionato, la qualificazione in Champions, Cioè, l'Inter vi ha dato un grandissimo momento. E infatti anch'io con Leone avevamo previsto, diciamo, le nostre previsioni, avevo detto per me partita da X2, pareggio, vittoria all'Inter, perché l'Inter vi ha dato un gran momento. Però, cioè, ribadiamo, il primo tempo l'Inter nettamente meglio, eh? E, però, zero gol, non fai gol, gli altri te lo fanno, e parliamo di questi altri, ma parliamo della mia Juve, e voglio che vai prima te e poi dirò la mia, velocemente, anche perché puntata extra large oggi.
Sì.
Leo, dici la tua sulla Juve?
Parto io?
Vai. Ok.
Juve... Il primo tempo ha rischiato tantissimo, meritava probabilmente, anzi no, speriamo probabilmente, meritava di andare all'intervallo in svantaggio, forse anche 2-0.
E almeno un gol, sì.
Almeno un gol.
Dumfries.
Però dato che il calcio non è una scienza esatta e non c'è la proprietà transitiva, non bisogna mai dire non segno. Poi la Juve nel secondo tempo entra. Allegri somiglia, ha detto: guardate, sfruttiamola questa cosa, perché siamo stati baciati dalla fortuna, da qualcosa, non lo so, proviamoci, idee del calcio, proviamoci. La Juve è entrata con intensità, ha fatto un gran gol, una bella azione, aveva segnato il 2-0 lì, poi paradossale, annullare quel gol,
non ne parliamo tanto, no? Perché appunto, per chi non lo sapesse, praticamente Danilo Cross, calcio d'angolo, sempre di Kostic, e lì ne parlerò bene io, tira, si prende la sua mano e la palla entra. Però cosa è la cosa paradossale? Dice ad annullare, sì, per la regola, che ci ha detto anche il buon Marelli, che ormai
saluto a Luca Marelli,
saluto a Luca Marelli che ci ascolta. E come ha detto lui, pagina 12 riga 9, comma non mi ricordo neanche quale sinceramente, se c'è un tocco di mano su un gol va annullato, però la mano di Danilo viene presa perché era di Rally De Frey. Quindi questo è un po' paradossale, perché la prende in mano, ma perché lo trattiene il giocatore dell'Inter. Come ha detto lui, gli estremi per rigore non ci sono, è troppo poco. La regola dice quello. Io non l'avrei annullato facendo uno più, diciamo, togliendo uno e togliendo uno. Però alla fine, fatto sta che poi la Juventus ha vinto. Finisce anche il tuo discorso.
Sì, che devo dire? La Juve a me è piaciuta molto nel secondo tempo, facendo il paragone rispetto al primo, che era stato pessimo. È stato bravo Allegri, ci hanno creduto, hanno giocato con intensità. Però non mi sorprende questo Juve al tacco, perché la Juve è forte. Anche qui il discorso che facevo Mourinho, lo faccio anche con Allegri. Guadagna 10 milioni, comunque sono dei giocatori forti, è vero che ha delle assenze, però le partite l'hanno vinta, è stato bravo. 4 vittorie di fila, 0 compresi. Deve essere questo, non
il miglior difesa del campionato.
Questo non è sorprendente per come gioca la Juve, ma non perché gioca male, ma proprio perché la squadra comunque è difensiva. Questo però non deve essere la fine, ma deve essere un punto di partenza. Allegri manda un messaggio ai giocatori che stanno fuori: con questi ragazzotti, come ha detto lui, bisognerà pedalare parecchio, perché questi giovani sono spensierati, hanno una leggerezza straordinaria, i giovani in generale in campo, quindi dovranno essere attenti. Chiudo qui, basta, e vado a fare un aperitivo, vi saluto.
Ovviamente si scherza, finisco il discorso riagganciando appunto ai giovani. Miretti, Fagioli, Miretti non grande partita, ieri ha un po' sofferto, diciamo, Barella si è un po' mangiato, ma stiamo sempre parlando di Barella, che però Barella altrettanto stava mangiato da Adrien Rabiot. Finendo sui giovani, Fagioli pazzesco, ieri partita clamorosa di livello nettamente, e fa un po' pensare che abbia giocato molto di più Miretti che Fagioli, però ragazzi, Fagioli straordinario. E la Juve, a proposito dei giovani, anche in prestito Rovella, che sta facendo grandissime cose al Monza, forse la partita migliore proprio contro la Juve, e va bene, chiedo scusa a Rovella, ma soprattutto chiediamo scusa, dillo te,
a chi chiediamo scusa?
Ad Adriano,
ah, Adriano. Più,
ragazzi,
moscione, giraffone, moscione,
come ti ho detto di cagno, però decisivo, e sta facendo quello che gli si è chiesto da quando è arrivata la Juve. Molto dinamico, corre tantissimo, si è messo in tasca Barella, lo vogliamo dire, e diciamolo, e a proposito di mettersi in tasca, parentesi, Bremer rientrava all'infortunio, ragazzi, ha fatto una partita straordinaria, non ha perso un contrasto, si stava inventando un gol in mezzo rovesciata.
Ragazzi, fra una settimana saremo qua a parlare delle due sconfitte a Juventus.
Ma assolutamente, però fatemi godere questo momento, è la Roma che supera la Juve con 2 vittorie in fila, e perderemo tutte e due, sia Roma che Juve, fantastico. E niente, Bremer sontuosissimo, pure lui si è messo in tasca, diciamo così, Dzeko, che però anche lui grandissima partita, Dzeko un giocatore troppo sottovalutato, intelligentissimo, tatticamente straordinario, così Lautaro si mangia un gol, che lì un attaccante vero deve spaccare la porta, se è il numero 10 non te lo puoi mangiare, come ha fatto lui. E poi sui giocatori della Juve, appunto, Rabiot partita straordinaria, Fagioli anche, ma Kostic è il vero MVP. E su quella fascia adesso, con questo 3-5-2, 5-3-2, 5-3-1-1, 3-5-1-1,
9-1,
più o meno a tratti anche quello, è il Kostic che abbiamo visto a Francoforte.
Sì, direi sì.
Tutta fascia, ma soprattutto che distribuisce assist. Ragazzi, due assist ieri sera, avevamo fatto anche uno recentemente nelle altre partite, ma in generale già 5 assist in stagione. Anzi, in Serie A, scusate, in Champions mi sembra che abbia anche fatto 1-2, nonostante Juve non segni molto. Molto molto bene, MVP questa partita. E Juve che adesso fa paura, ma non perché sono tifoso, ma perché oggettivamente 4 vittorie di fila, 0 gol incassati, questo era un big match. E adesso vediamola sia contro Verona che contro la Lazio. Ci sarà un altro big match proprio pre-sosta. E stata puntata extra large, l'abbiamo detto, ma c'erano 2-3 partitoni più i sorteggi di Champions. Chi ci ha ascoltato fino a qua, veramente grazie mille anche, come al solito, agli amici di Radio Lago, che ci hanno permesso di trasmettere questa puntata. Ovviamente vi rinnoviamo i social, cercateci su Spotify Non Esperti di Calcio, su Instagram sempre _ Non Esperti di Calcio _. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Chi è arrivato fino a qua, un eroe, ci scriva su Instagram, gli offriamo un aperitivo, una cena. E ho messo 200 messaggi su Instagram. E quindi direi che da Francesco
e Leone,
stavolta non da Gabriele, è tutto. Che però ovviamente ci ascolta e oggi non c'è, però sta sempre con noi. E buongiorno o buonasera.